occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad for me. Once I come along and down by the light your candle calls her mama, I'm sure all the hand and now just around.
Ritardo, 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 mannaggia, ritardo questa mattina con la sindrome totale del coniglio di Alice che guarda l'orologio. Arrivo in onda per questa nuova puntata del Demone del Tardi, ritardo, ritardissimo, le 8 e 7 minuti. Buongiorno ascoltatori, mercoledì 22 aprile ed eccoci qua a guardare i giornali che parlano ancora una volta di fase 2, che preconizzano come potrebbe essere la fase 2 del domani. Non c'è certezza, quello che abbiamo capito è che comunque la fase 2 sarà complicatissima, tra mascherine, distanziamento, code, mancanza dei mezzi pubblici, esigenze di conciliazione tra la famiglia e il lavoro. Insomma, sarà così complicata che ci farà probabilmente voglia di tornarcene a casa, rendendo il lockdown della fase 2 ancora più efficace di fatto di quella della fase 1. Però attenzione, perché perlomeno qualcuno ci regala un orizzonte di speranza, e lo fa lui questa mattina, Flavio Briatore, sulla prima pagina del giornale, che propone proprio la ricetta di Briatore. Scrive a pagina 6 Stefano Zurlo, con tutto l'entusiasmo del caso, sorpresa quest'estate, tutti al mare eppure a ballare sulla spiaggia. Flavio Briatore si gira tra le mani disegni e plastici, seguono tutti i rendering di Briatore fotografati a mezza pagina. Briatore che dice: sì, ci saranno limitazioni, ma salveremo le cene e lo svago delle nostre clientele. come, ed ecco che Briatore mostra lo schizzo di un privé, un tavolo da 4 o da 6, no problem, lo spazio chiuso con le corde modello ring per la box, lo schema è semplice, mangi, poi il cameriere sposta le sedie e a quel punto puoi concederti un lento o un ballo latinoamericano spumeggiante insieme ai tuoi commensali sulla mini pista improvvisata. Grande, grande Flavio Briatore, un modello che dovrebbe essere applicato anche nelle fabbriche. A un certo punto arriva il caporeparto, sposta il tornio e ti puoi lanciare in un ballo latinoamericano spumeggiante insieme ai colleghi in tuta blu. Bene, bene, meno male che Briatore c'è e meno male che avremo degli strumenti per affrontare la fase 2, per esempio l'app. Anche oggi la questione dell'app è sempre più dibattuta sui giornali, non soltanto per questioni di privacy, ma e nemmeno solo perché si continua a discutere del fatto che la app Immuni si dice sia stata scelta a scatola chiusa, ma se ne discute soprattutto e anche perché per essere efficace dovrebbe essere utilizzata almeno dal 60% della popolazione. Aia, difficile, soprattutto se l'utilizzo è su base volontaria. E allora, proprio per questa ragione, sono attualmente allo studio altre app customizzate per incentivarne l'utilizzo da parte di specifiche categorie. Per esempio, gli anziani. Oh, per loro è stata pensata Cartuni, una app sì, ma cartacea, sviluppata specificatamente per gli anziani poco confidenti con il digitale. Di fatto Cartuni è un block notes a quadrettoni su cui l'anziano può appuntare a penna tutti i soggetti ritenuti potenzialmente contagiosi, dai giovinastri ai bonghisti ai lazzaroni. Una volta compilato, il foglio può essere spedito, naturalmente in busta chiusa per la tutela della privacy, e potrà essere spedito attraverso 10 milioni di nuove buche delle lettere che verranno installate su tutto il territorio nazionale, permettendoci così di diventare leader mondiali del settore delle buche delle lettere, sorpassando persino la Cina. Poi c'è Mattuni, la app pensata appositamente per gli impiegati delle poste, perché è un'app già integrata con il Tetris, così da poter essere usata anche come svago durante le estenuanti sessioni di lavoro, e nella versione Pro sono previsti anche il solitario e la battaglia navale. Interessante anche Ricchiuni, l'app progettata dal Popolo della Famiglia, che consente di tracciare i gay considerati, come sapete, responsabili della pandemia in quanto castigo di Dio per i matrimoni omosessuali. Da segnalare anche Cuguni, che è l'app progettata dall''Ndrangheta per fare un salto di qualità nella lotta al virus e arrivare rapidamente al fattore R con zero. Questa app prevede lo stesso meccanismo di tracciamento di Immuni, ma la differenza sostanziale è che i dati degli infetti, invece di essere inviati a un server in forma anonima, verranno inviati direttamente alle cosche di Platì, che provvederanno a eliminare i contagiati uno a uno a colpi di lupara bianca. Insomma, un metodo efficacissimo. E poi c'è la Lega, che facendo sponda sugli studi del virologo di Libero si dice invece contraria all'uso delle app, perché appoggiandosi sul 5G contribuirebbero alla diffusione del virus. Meglio dunque puntare sugli sperimentati metodi della tradizione, affidando il tracciamento dei potenziali infetti ai portinai condominiali, ben più affidabili di Apple e Google nell'accumulare big data e nel restituire uno screening approfondito degli spostamenti e dei comportamenti della popolazione. Al vaglio comunque anche l'ipotesi di Salvini di affidare tracciamento e sorveglianza direttamente alla Madonna di Loreto, e in ogni caso il Comitato Scientifico della Lega valuta irrilevante ai fini del futuro del paese l'introduzione di Immuni e ritiene si debba procedere invece in modo solerte allo sviluppo dell'app Barbuni per tornare finalmente a tracciare la presenza di Rom e Negri nel nostro paese quando tutto sarà finito. Queste solo alcune delle app integrative e customizzate a cui si sta lavorando per aumentare l'efficacia e la qualità del tracciamento dei contagi. Segnalo peraltro che allo stesso esercizio informativo si dedica oggi Alessandro Becchi, combinazione sulle pagine del Fatto Quotidiano, quindi vi rimando a lui per un'ulteriore indagine. Robecchi che segnala per esempio l'app per tracciare gli evasori fiscali. Intanto con le app siamo già arrivati alle 8:14 e quindi come sempre procediamo. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My muscle honey goes running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora, come sapete perfettamente, le app per il tracciamento si fondano sulla raccolta dei dati, e i dati sono molto importanti sia dal punto di vista dell'esigenza di fotografare la situazione sia dal punto di vista predittivo. E come avete visto c'è stata molta discussione in queste settimane sui dati che provenivano dall'utilizzo dei tamponi, che si sono dimostrati dati parzialmente veritieri e spesso fallaci per diversi ordini di motivi, al di là del numero dei tamponi effettuati, perché il numero dei tamponi di giornata non corrisponde poi al numero dei contagiati, visto che i tamponi danno un esito che va dai 3 ai 6 giorni più o meno, adesso non mi ricordo, ma anche perché, e questo è l'argomento di cui vi volevo parlare questa mattina, è stato notato come il numero complessivo dei tamponi non dica quante persone sono state testate, ma semplicemente quanti tamponi sono stati effettuati. Allora, a chiarire questa questione ci ha pensato U-Trend, che si occupa normalmente in modo molto efficace e molto analitico proprio di analisi dei dati, e che ha pubblicato proprio ieri un pezzo che spiega esattamente quante persone sono state testate in ogni regione. Allora, scrive U-Trend, il numero dei tamponi eseguiti è maggiore quasi ovunque rispetto al numero delle persone testate, e quindi vediamo a cosa è dovuta la differenza. Dopo quasi 2 mesi dall'inizio dell'epidemia, il Dipartimento della Protezione Civile ha iniziato a pubblicare anche il dato delle persone testate per il coronavirus e non solamente quello dei tamponi eseguiti. Infatti il numero dei tamponi è superiore a quello delle persone testate dal momento che una stessa persona può essere sottoposta a più tamponi. Questo è vero soprattutto se parliamo di un paziente che ha contratto il virus, che riceve altri tamponi per accertare la guarigione completa. Questo dato permette di capire meglio come si stanno muovendo le regioni. Complessivamente in Italia sono stati fatti 1.398.024 tamponi, e questo 1.398.000 riguarda 943.151 persone testate, quindi oltre 450.000 persone sono state testate più di una volta. In altre parole, il 32,5 dei tamponi ha avuto come destinatario un paziente già sottoposto a un tampone precedente. I dati mostrano importanti differenze tra le regioni. Quella che ha testato più persone è la Lombardia, con 173.333 testati sottoposti almeno una volta al test. Seguono il Veneto con 163.000 e rotti, l'Emilia Romagna con 90.000, eccetera eccetera. Guardare i testati in assoluto, scrive U-Trend, è però problematico per via delle importanti differenze di popolazione. Se infatti normalizziamo le persone sottoposte a test con la popolazione in ogni regione, otteniamo una fotografia diversa. Il Veneto è sempre la prima regione con 334 persone ogni 10.000 abitanti, ma al secondo posto c'è la provincia autonoma di Trento con 321, poi la Valle d'Aosta, eccetera eccetera. Per dare una pietra di paragone, la media italiana è di 156 persone testate ogni 10.000 abitanti. Al fondo troviamo il Lazio, che ha testato solo 39 persone ogni 10.000 abitanti. Fino a ieri quasi qualsiasi stima su quanti fossero i testati in Italia si basava sul numero dei tamponi eseguiti, non per forza analizzati. Guardando ai dati delle persone testate, però, emergono importanti differenze. Se si guarda al rapporto tra persone testate e tamponi effettuati, si vede che ad esempio nel Lazio ci sono 74.756 tamponi in eccesso, cioè tamponi fatti a persone che erano già state testate. Tra questi tamponi in eccesso ci sono quelli eseguiti due volte sui pazienti per accertare la guarigione. Tuttavia, nei bollettini della Protezione Civile il dato dei guariti è sovrastimato. Il motivo è che sono considerati tra i dimessi guariti sia i virologicamente guariti, gli unici veri guariti secondo le linee guida del Consiglio Superiore di Sanità, sia chi sta aspettando il secondo tampone negativo, sia i guariti clinici, chi non ha più sintomi, sia i dimessi. Insomma, è impossibile avere una stima corretta dei tamponi fatti per la negativizzazione, argomento questo che era già stato più volte sollevato in tempi non sospetti da Cartabellotte, da Gimbe per esempio. Dice ancora questo pezzo di analisi dei dati rilasciato da Utrend: guardando le regioni più grandi si ha che in Veneto ci sono 97.053 tamponi in eccesso, pari al 37,2%. In Lombardia la percentuale è del 35,9, 97.153 tamponi in eccesso. In Emilia Romagna la percentuale scende al 29,8, in Piemonte 26,6. Bisogna comunque evidenziare che parte dei test ripetuti sulle stesse persone potrebbero essere dovuti ai test fatti agli operatori sanitari per evitare focolai nelle strutture ospedaliere. Infatti in alcuni casi si è scelto di testare periodicamente medici e infermieri. Ultimo elemento sottolineato: in merito alla Lombardia va segnalato un errore nei dati. Domenica risultavano 133.757 persone testate, mentre lunedì erano solamente 173.333, ovvero 10.000 in meno. È l'unica regione ad avere un impossibile calo tra un giorno e l'altro. E allora l'ipotesi è che, dice un esperto della Protezione Civile, si possa trattare di un riconteggio. In conclusione, appare evidente, dice Utrend, che alcune regioni abbiano scelto di testare molte persone diverse, mentre altre hanno preferito tracciare il decorso della malattia nei pazienti noti, ripetendo spesso i tamponi sulle stesse persone, probabilmente per cercare un'eventuale negatività al virus. Questo è, come dire, un elemento di ulteriore chiarimento per chi legge i dati e quotidianamente prova ad accertare il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi contagi. Numeri che continuano a dirci qualcosa, ma non molto, e numeri che poi fanno parte anche delle risse quotidiane tra i virologi, che sono diventati più rissosi dei concorrenti del Grande Fratello. Ne abbiamo viste diverse nel corso di questa fase epidemica, e oggi sul tema torna Fabrizio Roncone a pagina 19 del Corriere della Sera, partendo dall'ultima clamorosa rissa che è andata in onda anche in televisione qualche giorno fa e che ha visto protagonisti Roberto Burioni da una parte e il virologo eretico, lo chiamano così, Giulio Tarro, presentato come virologo di fama internazionale, anzi il miglior virologo italiano, candidato al Nobel, eccetera eccetera. Che cosa si sono detti i due? Burioni ha detto di Tarro: se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia. L'altro gli ha risposto: per le rime. Ma se di Burioni sappiamo tutto, forse è il caso di andare a scoprire chi è il virologo eretico candidato al nome miglior virologo, votato miglior virologo al mondo nel 2015, non preso in considerazione da nessuno in Italia. Questa è l'accusa, e che in questi giorni sta recuperando terreno perché è stato ospite di Porta a Porta, di Giletti, di Porro, eccetera eccetera eccetera, che appunto in quanto eretico dice che il lockdown non ha senso, che il virus andrebbe fatto circolare, che nel giro di due mesi saremo tutti in vacanza perché dobbiamo usare le nostre armi, che sono il sole e il mare. Allora andiamo a vedere di conoscere di più il virologo eretico, che nella narrativa di questo momento si sta guadagnando uno spazio importante anche sui media. Su al professor Giulio Tarro avevano fatto ricerche Butac, il noto sito antibufale, il gruppo Biologi per la Scienza e anche una giornalista scientifica come Sylvie Coyot, che ben conoscete come storica conduttrice delle Oche sulla frequenza di Radio Popolare. Quanto è emerso è stato poi sintetizzato in 10 punti dal quotidiano online Next Quotidiano, che Giulio Tarro ha detto nei giorni scorsi di voler querelare per le tesi denigratorie contenute nel pezzo. Allora, per informazione, andiamo a vedere che cosa ha scritto Next Quotidiano, basandosi appunto sulle ricerche di Butac, del gruppo Biologi per la Scienza, di Sylvie Coyot, eccetera. Giulio Tarro viene spesso presentato come il miglior virologo del mondo o come il miglior virologo dell'anno, il virologo premiato negli Stati Uniti ma snobbato in Italia. Nel 2018 ha effettivamente ricevuto un premio da un'associazione americana chiamata IAOTP come miglior virologo dell'anno. Peccato che, come ha scoperto il noto sito antibutico Bufale Butac, IAOTP sia una sorta di agenzia che vende onorificenze. In ambito scientifico questo tipo di premi sono noti come Predatory Prize. Si tratta di premi che vengono assegnati a persone che in genere ricevono email e telefonate scan di congratulazioni per spingerli a pagare grosse somme per targhe commemorative, copie di souvenir o premi. Chi parla di Giulio Tarro spesso dichiara che sia stato candidato al Nobel una o addirittura due volte. Peccato che le candidature al Nobel in realtà vengano rese pubbliche solo dopo 50 anni dall'anno di una premiazione. Questo è stato ulteriormente chiarito dalla Fondazione Nobel in una mail in risposta ai quesiti di Biologi per la Scienza in merito a questa presunta candidatura. Intervistato oggi da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, gli si chiede della sua candidatura al Nobel e lui risponde: gente che mi stima, che mi ha candidato e che avrebbe voluto farmelo proprio vincere il Nobel. Insomma, dice: se qualcuno mi ha candidato, io non posso saperlo. Va detto che sono stati candidati un po' tutti, da Putin a Donald Trump, da gruppi che hanno portato all'attenzione dei Nobel la candidatura e che poi non è stata presa in considerazione. Ma andiamo avanti nel vedere che cosa hanno scoperto a proposito di Giulio Tarro. Facendo una ricerca online, scrive ancora Next Quotidiano, notiamo che ha partecipato a numerose conferenze internazionali. Esistono video, locandine o siti targati Omics, Conference Series e Pulsus. Si tratta cioè di alcune delle aziende registrate sotto il nome del dottor Srinubabu Gedela. I gruppi che fanno capo al dottor Gedela sono noti nel mondo scientifico per organizzare predatory conference, ovvero convegni farsa che si spacciano per convegni scientifici, che sfruttano i ricercatori traendo guadagno dalla presentazione addirittura di un'eventuale pubblicazione correlata su riviste associate. Per questo motivo la Commissione Federale per il Commercio americana ha addirittura intentato causa contro il gruppo Omics, con l'accusa di ingannare accademici e ricercatori rispetto alla natura delle pubblicazioni. E sempre per questo motivo nel novembre del 2017 la Corte Federale del Nevada ha condannato Srinubabu Gedela e i suoi gruppi. Giulio Tarro, prosegue ancora Next Quotidiano, è noto per la sua posizione critica nei confronti dell'obbligo vaccinale. Ha partecipato al convegno Vaccinare in sicurezza. Tra i relatori del convegno erano presenti numerose figure di spicco del mondo Novax. In un suo libro il dottor Tarro sostiene che la vaccinazione obbligatoria è un'operazione di Big Pharma. Il convegno era organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato da Vincenzo Danna, che per la cronaca è il presidente dell'Ordine dei Biologi, che qualche settimana fa prima si è dimesso, poi ha ritirato le dimissioni dopo aver divulgato un messaggio, lo ricorda il Corriere della Sera, privo di basi scientifiche sul coronavirus, ovvero sosteneva che il ceppo italiano del coronavirus trovasse origine negli animali allevati nelle terre ultraconcimate con fanghi industriali del nord e fosse di nessuna nocività mortale se non per la solita parte a rischio della popolazione. Tarro afferma poi di essere stato docente ufficiale dell'Università di Napoli Federico II. Tralasciando il fatto, scrive Next, che il titolo di docente ufficiale non esiste, Tarro non compare nei registri online dell'Università di Napoli Federico II e in quelli accessibili da Cineca, il portale ufficiale per la ricerca dei docenti. docenti. Si dichiara membro del Senato accademico dal 90 dell'Università Costantiniana di Providence, Rhode Island, e dal 94 dell'Università Prodeo di New York. Accademico onorario dell'Università Sancti Cirilli di Malta, rettore onorario dell'Università Ruggero II dello Stato della Florida negli USA. La giornalista scientifica Silvi Quaio ha scoperto che si tratta di 4 false università che vendono diplomi e onorificenze al miglior offerente. Non compaiono infatti nel database pubblico degli istituti autorizzati a operare negli Stati Uniti. Giulio Tarro dichiara poi di aver sconfitto il colera. Questa è anche la tesi che ha sostenuto Gianfranco Rotondi, suo principale sponsor, l'altra sera a Porta a Porta. Ha sconfitto il colera isolando il virus respiratorio nei bambini ammalati durante l'epidemia della fine degli anni 70. La sua prima pubblicazione sul tema risulta però essere dell'80, mentre il primo articolo pubblicato dai docenti dell'Università di Napoli, in cui si parla di isolamento e identificazione del virus, è del 79. Tarro non è tra gli autori e non compare citato neppure nelle fonti bibliografiche. Si parla poi appunto dei suoi studi del siero di Bonifacio, che era composto di feci e urina di capra e che partiva dal presupposto che le capre non si ammalassero di cancro. Altre cose, visto che abbiamo pochissimo tempo, al momento fermiamo qui. C'erano tantissime altre cose interessanti che però adesso non riesco a raccontarvi, magari ve le racconto domani. Come dicevo, il professor Tarro ha minacciato querela o ha dato mandato ai suoi legali di fare querela nei confronti di Next Quotidiano. Non abbiamo motivo naturalmente di dubitare del suo curriculum. Per completezza di informazione, questa mattina vi davamo alcune note rispetto al curriculum del virologo eretico, molto sempre più popolare in certi ambienti, non solo social ma anche mediatici, in questa fase dell'epidemia, in cui si rimprovera alla scienza di non aver ancora fornito e dato le risposte del caso. Che poi sia vero o sia falso lo stabiliranno i fatti. Intanto noi chiudiamo qui e ci risentiamo domani mattina alle 8, sempre su queste frequenze, sempre con il Demone del Tardi. Ciao a tutti, buona giornata.